Babilonia. Fornicationibus magnifica sonus. Dovrebbe essere magnifiche promiscuità sonore in latino, ma non sono sicura, ho tradotto con Google. Vabbè, comunque, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Sì, vuol fare quella colta, poi traduce con Google.
Non ce la fa, vabbè, è così.
Lasciamola in italiano, magnifiche promiscuità sonore.
Questo è Babilonia, e però quello che suggerisce anche questa maldestra traduzione è il fatto che ci divertiamo a mescolare i generi e a battere i muri, quelli della musica, perché anche quelli sono piuttosto pericolosi, no?
E cerchiamo di farlo con una coerenza tutta nostra, diciamo così. E intanto voi siete naturalmente i benvenuti e le benvenute. Buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio, come sempre non siamo soli.
Non siamo soli e come sempre andiamo ad introdurre in musica la nostra ospite.
Ok.
È muta, resta Virginia. Estremo giubilo improvviso.
Beh, in realtà non sappiamo come, ma Saverio Mercadante nel 1850 già sapeva che
sarebbe
oggi
venuta ospite.
Sì, Virginia Guastella sarebbe stata qui con noi.
Pelle
e quindi
d'oca, abbiamo.
Addirittura un'opera, pensa, Virginia. Lo sapevi?
Buongiorno. Lo sapevo dagli studi, ovviamente, di storia della musica, ma non avevo approfondito, devo dire, ma lo farò. Domani lo farò, quindi grazie.
Sì, un'opera non diffusissima, no, evidentemente, ma noi siamo andati a scovarla proprio per introdurre la nostra ospite.
Che per una volta possiamo dire prima compositrice che strumentista, pianista, producer e tante altre cose, ma soprattutto compositrice. È un profilo che non abbiamo avuto spessissimo, no?
No, però ci piace.
Ci piace moltissimo. Com'è che tu hai deciso di attraversare soprattutto questo frangente delle possibilità della professionalità in musica?
Ma devo dirvi, per quello che riguarda proprio me a livello professionale e personale, mi considero un po' un corpo unico, cioè non riesco a separare l'essere pianista dall'essere compositrice e quant'altro. L'interesse per la composizione in realtà è sempre esistito, perché quando ho iniziato molto presto a studiare il pianoforte avevo 4 anni, quindi quando, diciamo, mia madre si accorse di questa predisposizione, parallelamente all'apprendimento di come funzionasse il linguaggio musicale, imparavo a suonare anche il pianoforte, ma allo stesso tempo improvvisavo, comunque mi divertivo a creare qualcosa di mio. Questa cosa poi è cresciuta insieme agli studi pianistici, e poi a 11 anni mi sono intrufolata in una classe di composizione e in conservatorio. Ero già entrata come pianista, poi ho aggiunto anche la composizione.
Il connubio tra composizione e pianoforte naturalmente non è per nulla raro, ma spesso e volentieri i compositori suonano il pianoforte in maniera, come dire, rudimentale, no? Non sono dei veri pianisti. C'è una bella differenza.
Ti ringrazio, perché è un complimento indiretto in qualche modo.
Sì,
perché c'è stato anche un momento della mia vita in cui ero stata quasi portata a dover scegliere se intraprendere una carriera esclusivamente pianistica o esclusivamente compositiva, e io devo dirvi che non ho voluto scegliere, nel senso sono andata avanti perché appunto ho sempre vissuto la cosa come unica, cioè non potevo fare a meno di una cosa o di un'altra, e non capivo neanche sinceramente il perché dovessi farlo.
Sì. Per molto tempo, soprattutto diciamo fino alla fine del secolo scorso, si cercava di sezionare, no, le specializzazioni, e poi si è scoperto che invece metterle insieme spesso è più fertile e fruttifero.
Sì, in questo senso forse devo dire l'estero è più sciolto sulla questione, cioè lo mettono in conto più velocemente. Non che in Italia non si faccia, ma non è ancora così culturalmente parte di un pensiero, ecco, dell'essere musicista oggi, mi viene da dire così.
Tu non hai disdegnato neppure di frequentare la TV. Nel senso che hai collaborato anche con programmi Rai, sia come consulente musicale che come autrice di sigle.
Sì, sì, sì. Io sono sempre, insomma, stata parecchio curiosa sia sul fronte stilistico sia sul fronte proprio dei progetti. Ed è una cosa che va avanti anche adesso. A me piace lavorare ai progetti. Se un progetto mi piace e sento di poter, insomma, portare un contributo e anche qualcosa che mi incuriosisce, e lavorare per queste trasmissioni Rai, come dire, ha soddisfatto questa curiosità, per cui ho scritto quando ancora si commissionavano ai compositori viventi le realizzazioni delle colonne sonore originali. Ho lavorato anche per La Grande Storia, ho scritto la sigla di Correva l'anno, che è attualmente in programmazione. Parlo degli anni 2007-2012, perché c'era un'attenzione anche alla parte musicale di un certo tipo.
Virginia Guastella ha citato le colonne sonore e adesso andiamola da quelle parti con questa nostra prima rubrica.
Chuck, si suona.
Ah, come didascalica questa sigla, sì, non accade spesso, sì, ma qui si capisce, insomma.
Sì, siamo negli anni 30 proprio.
In qualche modo, comunque sì, mettiamo subito a suo agio la nostra ospite Virginia Guastella, proponendo un esempio però, come al solito, babilonico, ma lei è un po' babilonico,
sì,
oggi
sì,
andremo a scoprirlo. Shelly Manne, beh, ti dice qualcosa, no Valerio? Grande
no.
Batterista del cosiddetto West Coast Jazz, si è imposto negli anni 40, come batterista appunto delle orchestre di Stan Kenton e di Woody Herman,
ma
si è dedicato anche lui alle colonne sonore, in particolare a Daktari del 1967, una colonna sonora, diciamo, jazz fusion esotica,
sì sì, con qualche esotismo anche un po' ingenuo, però comunque interessante, perché Shelly Manne aveva un batterismo riconoscibilissimo, intelligente, non fracassone eccetera, no. Ma anche che come compositore seguiva,
sì,
queste...
Naturalmente ha usato una valanga di percussioni, perché si sentiva a suo agio. E in particolare questo era un telefilm che esordì nel 1966, una serie d'avventura per ragazzi incentrata sulle vicende del dottor Marsh Tracy. Qualcuno magari lo ricorda, un veterinario in Africa orientale, e Daktari, in effetti, nella lingua Swahili, tu mi insegni Valerio, significa dottore.
Eh certo,
e sapevo. Questa era la sigla.
Thank you.
ed è subito giungla,
sì,
direi, con Shelly Man.
Vada ascoltato questo pezzo, tra l'altro con lo stesso tipo di approccio con cui si ascoltano certe pagine di Morricone, legate anche al suo lavoro per la televisione, per il cinema, per certo cinema meno alto, diciamo, sì, così. Ma se pensiamo che questa era una serie televisiva che andava, appunto, entrava tutte le sere nelle case statunitensi e poi anche europee, beh, era,
sì, se pensiamo a certe
musica,
sigle che girano,
esatto,
oggi,
cioè,
insomma,
o anche a Furia Cavallo del West, cioè, sì, potevano fare anche di peggio, invece.
Mal
era lui, esatto,
era grande,
sì, sì,
mi hai sbloccato un ricordo.
Shelly Man invece, vabbè, faceva il suo.
Noi siamo perfidi, però, e facciamo finta di nulla, e intanto Virginia Guastella è cascata in questo...
Nel nostro agguato, nel nostro salto nel buio.
Sì, che cos'è?
No, è in realtà un piccolo regalo che le facciamo. L'unica, ecco, piccolo thrilling è il fatto che non lo presentiamo il prossimo brano, perché vogliamo proprio che sia l'ascolto vergine di una cosa che, se hai già sentito, ci dirai perché, dove, come, quando. Se non l'hai sentita, sentiamo che vibrazione ti ha acceso.
D'accordo.
Dunque, su che pianeta ci hai portati?
No, è in realtà è un pianeta molto terreno, anche italiano, diciamo, però sentiamo
Virginia.
Sembra una sinfonia di suoni tratti da sigle, anche suoni, timbri tratti da videogames, messi insieme, elaborati, e progressivo poi deterioramento, no? Come se
si è tutto sfrangiato,
tutto sfrangiato, deformato al punto tale da non...
Ma chi ha commissionato questo brano in realtà ha chiesto al gruppo che doveva comporlo e realizzarlo di fare un pezzo che provocasse dolore fisico nell'ascoltatore.
Ah, ecco.
E in effetti
c'è di molto peggio, possiamo,
sì,
dire,
sì. Ma arrivava il peggio, è che Sergio giustamente vuol mantenere il suo posto di lavoro e ha sfumato.
Qualcuno magari pensa di avere un problema sull'apparecchio radiofonico,
perché dura molto questo pezzo ed è anche molto più cattivo a un certo punto. E si tratta, poi, anche il titolo emblematico, Lobotomia,
ecco,
degli Area.
Ah, certamente.
E tra l'altro registrato nel 74 nel loro secondo album Caution Redation Area, è un brano registrato pubblicato quando Virginia Guastella ancora non era nata, perché è giovanissima e quindi in realtà appunto non poteva averla intercettata al momento.
Non così, però, giovanissima, ma grazie.
No, è così. E però diciamo loro giocavano col rumore, vabbè, poi qui c'era tutta, come in molta musica di quel tempo, tutto un, diciamo, un bagaglio ideologico dietro, era perfino dedicata alla storia di una terrorista tedesca, Ulrike Meinhof, questo pezzo stesso, perché a un certo punto, quando è stata incarcerata, si è pensato e girava voce che gli fosse stata fatta una lobotomia, e quindi qui in questo caso gli aria cavalcavano un po' anche quel tipo di temperi, anche di tipo politico, però insomma giocavano col rumore, ecco, era sì. Questo che mi interessava.
Beh, interessante, perché questo brano credo piacerebbe molto a Pierre Henry, ad esempio.
Sì, no, conosco gli aria, ma questo brano proprio non devo dire, non lo conoscevo, quindi si sente un pensiero comunque compositivo, cioè non è soltanto il gesto in qualche modo politico, e credo che quella sia la loro forza. Poi per mia deformazione cerco sempre una logica, no, in quello che ascolto, anche se la logica viene stravolta, però si capisce se c'è un pensiero, e in questo le scelte dei frammenti si sente subito che non è casuale, secondo
Beh,
me.
Ora noi ti abbiamo fatto un regalo, anche se un po', diciamo,
no, apprezzato
tellurico,
molto.
Apprezzato bene.
Ma adesso devi restituirci qualcosa. Cosa ci hai portato come primo ascolto?
Vi ho portato un estratto da... Vi ho portato Sinopia numero 1, che è il primo quartetto d'archi che ho scritto. Infatti il titolo vuole indicare proprio l'inizio di un cammino che traccio sul muro prima di, come dire, di affrescare con questo organico che ho sempre trovato estremamente interessante e molto articolato. Questo è il primo di due quartetti, al momento sono a quota 2, che ho scritto nel 2013, ed è un brano a cui sono appunto molto affezionata, perché il quartetto d'archi è quell'organico, come dire, molto challenging per noi compositori, perché c'è talmente tanto repertorio, talmente tanta certo. letteratura, che insomma quando decidi di portare il tuo contributo c'è un attimo di sì, così certo. di spaesamento rispetto a quello che...
E chi lo interpreta?
Il quartetto Prometeo, praticamente una esecuzione dal vivo, la registrazione live recording all'Accademia Chigiana, ed è il brano che apre il mio album monografico del 2016, nel quale ho raccolto un po' di brani che avevo scritto nei 10 anni precedenti, un po' per restituire al pubblico la mia storia di quel periodo da un punto di vista compositivo. Infatti l'album si intitola So Far So Good, che poi è il titolo anche di un brano per sestetto che è contenuto sempre nel CD, e quindi insomma è un brano anche simbolico in qualche modo.
We'll be right back.
Una pagina di Virginia Guastella, ci ricordi per favore il titolo e gli esecutori?
Sinopia numero 1, eseguito dal Quartetto Prometeo.
Ecco, a proposito di esecutori, mi capita spesso di sentire musicisti che si dicono come minimo intimoriti dall'avere davanti l'autrice, in questo caso, o l'autore della musica che devono suonare. Vista dalla tua prospettiva, invece, come sono andate le cose in questo caso?
Avevo a che fare con un quartetto che è abituato a lavorare con i compositori. Questa cosa è vera, devo dire che anche io alle volte mi autoelimino all'inizio. Per esempio, di recente è andata in scena la mia opera e durante la produzione non mi sono fatta vedere all'inizio delle prove. Ho lasciato che, come dire, che gli esecutori e i cantanti lavorassero un attimo con il direttore d'orchestra, poi sono arrivata dopo. Sempre una questione di equilibrio.
E in questa pagina tu ti sei concentrata come dal punto di vista compositivo? Capisco che è una domanda, cioè, che apre voragini, ma partendo da uno strumento in particolare del quartetto oppure vedendo subito l'architettura intera?
Ma essendo il primo quartetto d'archi che ho scritto, in realtà sono partita dall'idea di giocare con alcuni codici musicali che fanno parte della scrittura quartettistica, per esempio l'ostinato, che si sente anche già all'inizio, che è una figura proprio che percorre tutta la storia dei quartetti, e quindi ho preso una figura che chi conosce anche il repertorio quartettistico ha bene in mente e ci ho giocato timbricamente a mio modo. Questa è una delle operazioni che ho fatto. L'altra era quella di utilizzare una linea strumentale che potessi assegnare indifferentemente ai quattro strumenti, però partendo dall'idea comunque di creare una differenziazione proprio grazie alla ricchezza timbrica che questi quattro, tre poi strumenti possono garantire.
Chissà se Virginia Guastella conosce i quartetti per archi di John Zorn.
Sì, ho anche incontrato John Zorn a New York.
Vedi.
Sì, sì, è stato un episodio. E faccio anche improvvisazione, quindi uso anche la conduction in alcuni progetti. Questo per dire che il mondo, come dire, anche dell'improvvisazione radicale non mi è strano.
E com'è stato con te?
Non simpatico subito.
È un po' arcigno.
Sì, lo è stato all'inizio, poi si è un po' ammorbidito, perché io ero andata al The Stone la mattina, ero in viaggio a New York, ero andata così, era mattina, quindi l'orario forse...
In pellegrinaggio sei andata.
Sì, quasi,
ero curiosa, mettiamola così. E ero entrata, mi ero intrufolata, volevo un po' vedere lo spazio, ed è arrivato a un certo punto lui, che mi ha chiesto ovviamente che cosa ci facessi lì, anche perché non c'era nessuno, no? E allora, insomma, io ho raccontato appunto che ero musicista, che mi avrebbe fatto piacere anche lasciargli il CD di uno dei brani che vi ho portato oggi come regalo. Lui non è stato simpatico, perché quando gli ho detto che, insomma, ero musicista, mi ha detto mi dispiace per te.
Ma come?
Sì, così. In maniera abbastanza, devo dire. Poi, dopo un po', ci siamo presentati, io comunque sono Virginia, sono John, e io gli ho detto in inglese, so benissimo chi sei. Lì lui ha cambiato completamente atteggiamento, si è addolcito, io ho strappato anche un sorriso.
Vedi.
Sì, insomma, quindi è stato un episodio
molto
alla
Zorn. In realtà era autore anche di questo brevissimo oximora per quartetto, lui non c'era, ma c'era...
Che però in un minutino ci ha fatto vedere, diciamo, le atmosfere di una sinfonia.
E anche un po' i Sorci Verdi.
Sì.
Oitara, aitara, le... Delicat laiturille.
Adesso sono rimaste nonostante ci sia un ospite
donna. È vero, però non è cantante questo, perché spesso se no se ne vanno.
Che le nostre sigliste, nel caso di questa specifica rubrica, sono le Vartina che arrivano dalla Finlandia apposta con un charter. Ogni volta fanno questo jingle e poi tornano, ma delle volte ci boicottano perché sono un po' gelose.
Sì, ormai si sono affezionate molto a noi. Ma in quale territorio siamo entrati?
Sì, perché appunto qui attraversiamo brani musicali e cerchiamo di recuperarli cantati in lingue, diciamo, un po' sorprendenti per noi.
Che non siamo abituati a frequentare.
No. Qui andiamo verso il turco, ma attraverso la Svizzera. Sì, perché questo gruppo, tra l'altro, è veramente una storia particolare, perché loro hanno inciso nell'84 e nell'86. E il gruppo si chiama Arkadas, che in turco significa amico. Il leader e anche tutti gli altri, che evidentemente erano immigrati, credo, vivevano in Svizzera e quindi là l'hanno registrato. Però naturalmente facevano musica che aveva una matrice, anche degli strumenti che si riferivano anche alla loro cultura tradizionale, ma non solo, perché c'era dentro anche il funky, ma magari suonato con il sats, con la banglama, cioè gli strumenti tradizionali. Sì. Non solo con quello, ma anche cantati. E adesso ascoltiamo allora questo Alapinar, cantato dagli Arkadas, svizzero-turchi. Thank you.
questo il Saz che dicevi?
Sì, è esattamente questo, che poi di solito elettrificano un po', per cui c'è questo suono anche un pochino più acido, ma quello è poi in realtà, perché spesso anche gli strumenti folk sanno essere acidi. La voce era quella di Tanju Dalgic.
Mi è piaciuto, devo dire.
È interessante. Ovviamente vaglielo comunque a dire ai turchi, che sono strani quando cantano in turco, no? Per noi sono strani.
Qualcuno si è tuffato, no?
Attenzione, che succede?
Scusa. Vabbè. Scusa Virginia, perché spesso succede che ci ascoltano, non sappiamo neanche bene come come facciano a chiamarci poi.
Sì, perché adesso ci chiamano.
Sì,
di solito,
ecco, ormai lo sappiamo.
Squillerà un telefono. Sì,
è sicuro. Ci tocca.
Pronto?
Sentiamo chi è. Pronto?
L'interprete ideale, non so se è quell'alter ego che dentro di noi dialoga o entra in crisi quando noi componiamo. Forse l'interprete ideale non è soltanto chi suona o chi esegue, ma l'interprete ideale probabilmente è anche quello che capisce quello che stiamo facendo o anche quello che non stiamo facendo.
Vedi, ci ha sentiti parlare di interprete,
esatto,
compositore, il maestro Sciarrino, l'ho riconosciuto, penso anche
sì,
Virginia,
sì,
l'abbia... lo salutiamo, poteva salutare anche lui, ma vale, insomma lo perdoniamo.
Forse
subito.
Ancora lì.
Sentiamo, Salvatore.
Maestro.
Per me personalmente gli interpreti ideali sono quelli che riescono a rinnovare il volto della tua opera, cioè ti fanno scoprire delle cose che non avevi pensato o soprattutto, diciamo, te la fanno vivere. Perché, diciamo, l'esecutore che esegue con precisione, con fedeltà, secondo me è quello che più tradisce la vita della musica. La musica deve trasfigurarsi e cambiarsi negli anni, e questa è la vita della musica, quello è l'interprete ideale. L'interprete ideale è quello che ti fa scoprire quello che tu stesso non avresti mai potuto supporre anni addietro.
Beh, l'idea, maestro, però se ne va così, voglio dire, no, perché sarebbe stato interessante interloquire.
Sì, sì, ma ti sbattono sempre i telefoni in faccia.
Ah, porca miseria.
Vabbè.
Beh, Sciarrino, che tu hai incontrato nel tuo percorso formativo a Siena, se non sbaglio.
Sì, 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 proprio alla Chigiana, in occasione della residenza durante la quale ho scritto appunto Sinopia.
E ti ha trattato male come Zorn? O...
No, no, assolutamente no. No, no, assolutamente no.
Vedi,
no,
vedi,
no,
quindi no, non è un caso che ci chiami,
no,
così.
No, infatti lo sapeva e ha voluto partecipare.
Beh, immagino tu sia d'accordo con quello che ha detto.
Sì, 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 specifico anche una cosa, che dall'esperienza che ho ormai, devo dire, ventennale, una delle cose mai scontate è la lettura approfondita da parte degli interpreti di ciò che è scritto. Perché il punto di partenza dovrebbe essere quello, cioè per trasfigurare quello che è scritto e raggiungere quella dimensione di cui parla il maestro Sciarrino, occorre che si conosca molto profondamente la musica,
certo,
che si ha davanti.
E vale anche questo per la tecnica strumentale, cioè sì, uno può anche permettersi di fare delle cose tecnicamente imperfette, a patto che se volesse farle perfette sarebbe capace di farle.
Sì, oppure lasciare anche lo spazio alla perfezione di avere non un'accezione negativa, cioè fare, prima, l'ultimo brano che abbiamo sentito era un 5, che da tenere sì, è difficilissimo, se non lo fai in maniera molto precisa tutti gli altri strumenti che ruotano intorno a quel 5 non verrebbero fuori in quel modo.
Deve essere un meccanismo ben oliato.
No, infatti è la stessa ragione per cui non amo quello snobismo nei confronti di alcuni stili musicali, per suonare i quali penso ad un certo prog, penso anche, cioè devi essere veramente molto, molto preciso e tecnicamente ineccepibile, altrimenti
certo,
si perde tutto.
Beh, come lo salutiamo il maestro?
Beh, ci perdonerà se non ascoltiamo un suo brano, una sua composizione originale, ma ascoltiamo un suo arrangiamento decisamente geniale di Love Is Here to Stay di George Gershwin, con Ira Gershwin in origine. È stata, credo, l'ultima canzone composta dal duo prima della morte prematura nel 1937 di Gershwin, in questo caso però senza voce, dalle 9 canzoni del XX secolo, composizione, meglio, arrangiamento, ricomposizione, credo sia più corretto chiamarla così, 9 canzoni, dicevo, del XX secolo. Questa è la 6ª traccia, qui l'Orchestra Sinfonica Siciliana è diretta proprio da Salvatore Sciarrino.
Thank you.
Beh, il tema l'abbiamo riconosciuto, credo, Love is Here to Stay, anche uno standard del jazz, George Gershwin naturalmente, ma come dicevo, non credo sia corretto chiamarlo semplicemente arrangiamento, qui c'era davvero Sciarrino dentro.
Sì, no? Sì, inconfondibilmente, in alcuni momenti, assolutamente sì.
Geniale, è capitato anche a te di lavorare su materiali, appunto, extra classici, chiamiamoli così.
Sì, tra l'altro il secondo quartetto d'archi che ho scritto, che si intitola Anatomy of an American Dream, è proprio un gioco che ho fatto anche con il pubblico, ho preso temi della tradizione americana e li ho inseriti in un nuovo contesto, John Williams anche col train, proprio per guidare per mano il pubblico usando temi che potessero riconoscere, ma portati in un universo sonoro che era poi mio, completamente
nuovo.
Certo,
che è un po' il gioco che ha praticato anche Salvatore Sciarrino con le sue 9 canzoni del XX secolo.
The music was new, black, polished chrome and came over the summer like liquid night. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days. They went to the studio and someone knew him. Someone knew the TV showman. He came to our homeroom party and played records, and when he left in the hot noon sun and walked to his car, we saw the Chooks had written F-U-C-K on his windshield. He wiped it off with a white rag and, smiling coolly, drove away. He's rich, got a big car.
1:07 per questo Black Polished Chrome dei Doors, li abbiamo riconosciuti credo dal loro ultimo album, il 9° pubblicato nel 1978, An American Prayer.
Che era postumo peraltro, nel senso che purtroppo Jim se n'era già andato, loro hanno recuperato dei frammenti di vari suoi spoken word e li hanno trasformati.
Questo era uno dei frammenti.
Sì. Prima di introdurre l'ultimo ascolto, volevo che ci ricordassi anche un'altra stagione importante, credo quella con Sentieri Selvaggi.
Sì,
Bocca d'Oro. Quindi.
Sì, i Sentieri mi hanno insomma commissionato svariati brani, tra l'altro il brano So Far So Good che ho scritto per loro è quello che poi dà il titolo al mio album, quindi avete modo di ascoltarlo diretto appunto da Bocca d'Oro. Poi sono stata in stagione in residenza da loro anche qualche anno fa e ho scritto questo brano che si intitola La dinamica del ghiaccio, l'ultimo brano per ensemble che ho scritto, quindi è uno dei brani più recenti, con il quale mi ero prefissata l'obiettivo di restituire attraverso timbri e una costruzione un po' del percorso musicale affidato a strumenti esclusivamente acustici i suoni che sono legati al ghiaccio su vari fronti, quindi sia un ghiaccio che si forma, un ghiaccio che si deteriora. Poi ho scoperto questi studi incredibili su questo canto che il ghiaccio emette nei paesi del nord quando si sta per formare, che ricorda un po' il canto delle balene. Cioè, ho scoperto un universo sonoro incredibile e ho deciso di provare a renderlo utilizzando insomma stratagemmi timbrici di strumenti esclusivamente acustici.
Ah, quindi mai elettronici?
No, era quella la sfida.
E nell'ultimo ascolto, quello con cui ci salutiamo?
Torno, o meglio, inizio con il ghiaccio perché è un brano che ho scritto parecchi anni fa, si intitola L'era del ghiaccio, per pianoforte e batteria, quindi per il mio duo, il duo improbabile, con Claudio Trotta, quindi sentirete me al pianoforte e lui alla batteria, che è la prima traccia del primo nostro album Slancio Moderato, che contiene appunto mie musiche originali con qualche omaggio a Piazzolla e che un po' riflette un'altra anima della mia produzione, che è quella che va un po' verso il... c'è chi lo definisce crossover jazz, c'è chi lo definisce un prog senza testi, e quindi è un'altra anima a cui tengo molto. Adesso abbiamo i brani pronti per il secondo album, quindi speriamo di entrare in studio molto presto, e come dire, è un'altra anima della mia produzione, del
cui
mio
sei
essere...
anche performer.
Sì, sono performer, sì. E in questo caso appunto dal punto di vista pianistico, poi se ci sarà occasione di tornare spero di portarvi anche qualcosa che dirigo, perché quella è un'altra parte dell'attività che
non siamo riusciti ad attraversare.
Ma... abbiamo cominciato però, siamo anche molto soddisfatti,
sì.
E lo slancio moderato non è la nostra principale caratteristica, siamo piuttosto smoderati, come,
ma sentirete che c'è dell'ironia poi.
No, ma infatti, però noi ringraziamo naturalmente la nostra ospite Virginia Guastella per esserci venuta a trovare.
Grazie
a voi per l'invito.
Noi invece siamo sempre qua, proprio, sì. Dormiamo qua, abbiamo la branda,
assolutamente, ci sono le pigne di dischi qua,
che dobbiamo ascoltare tutta la settimana. La prossima settimana siamo di nuovo qua. Nel frattempo voi, mi raccomando, siate babilonici.
Thank you.